Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Clarisse di Liliana Cantatore.
Sedete, sorelle. È l'ultimo giorno di questi esercizi speciali. E non sempre i frutti di una semina si vedono nei tempi previsti.
Spesso non si vedono e possono non esserci affatto.
Solo agli occhi dell'uomo che ignora il disegno di Dio. Noi vorremmo esserne parte, secondo il nostro attuale discernimento. Ma dobbiamo aspettare che il senso ci venga rivelato. Noi vediamo soltanto l'intrico di nodi che formano il rovescio del tappeto. Ma è la ricchezza della tessitura, la garanzia dell'incredibile bellezza del disegno di chi sta tessendo la tela. Io che ascolto le vostre voci, vi sento tremare dentro i vostri dubbi e vi chiedo di palesarli per intero, perché la nostra croce sappia divenire anche la nostra risposta.
Forse, reverenda madre, è proprio questa comune inquietudine che ora mi sgomenta. Perché che cosa dobbiamo temere? Cosa ci resta da perdere o da acquistare, vivendo come viviamo sul confine tra il tempo e l'eterno? Tutto è già detto. Tutto è già stato rivelato.
Ma siamo certe, fino in fondo, di non avere altri desideri? Piccoli, magari legittimi, ma capaci di interrompere il nostro silenzio interiore, di prodursi come rumori di fondo, di ritardare i nostri passi, come fa l'erba dell'orto quando è troppo alta e non abbiamo il tempo e la forza di falciarla. Siamo davvero certe che le abitudini non siano diventate tane di piccole paure, di piccole incomprensioni, di pensieri ancora non dichiarati. Io ho dovuto confessare ieri il mio bisogno di musica.
La ricchezza intellettuale spesso coincide con la nostra povertà. È una delle tentazioni possibili. Mi sono sempre chiesta perché mai fosse così alto il livello di istruzione tra le Clarisse e nel Carmelo. Ma il nostro problema oggi è un altro. Forse è legittimo chiedersi cosa sarà di noi. Forse questo rifugio ci verrà tolto. Ci chiederanno ancora dove volete andare. E perfino rispondere dove volete voi significherà aver operato una scelta di cui forse non sapremo interamente riconoscere i motivi.
Vado io a rispondere.
Ecco, reverenda madre, anch'io forse ho pena, ma ho pena per Suor Colomba. Mi chiedo come starà. Vorrei che non fosse lasciata sola. Vorrei che mi lasciassero con lei. Ma tutte noi sapremo poi accettare qualunque cosa ci aspetti.
Sara, è di nuovo la curia. Devi rispondere personalmente.
Sì.
Quanto tempo dovremo passare senza sapere?
Vedete, sorelle, è questo tipo di domanda. Chiunque fosse sereno risponderebbe il tempo necessario. Ma noi dovremmo essere liete di dire il tempo che Dio ha stabilito. E invece non lo siamo. Offriamogli allora le nostre paure, in attesa che maturi anche la nostra accettazione.
Ed ecco allora, sorelle, la pagina del Vangelo di oggi. Un giorno Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: «Andiamo all'altra riva del lago». Presero il largo. Mentre navigavano, egli si addormentò. Sul lago il vento si mise a soffiare molto forte. La barca si riempiva d'acqua ed erano in pericolo. Accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, siamo in pericolo di vita». Egli, destatosi, sgridò il vento e i flutti minacciosi. Essi cessarono e ci fu una gran calma. Questo è quanto ci viene detto qui e ora, perché ogni volta che viene detta La parola di Dio abbraccia una nostra necessità presente, comunica una risposta che da soli non riusciamo a trovare.
Per quanto siano belle, per lo più non vanno. Del resto era quello che temevo.
Non ce n'è proprio nessuna che ti piaccia?
Ma non è questione di piacere. Guarda questa. Tra un mucchio di pietre e un gatto che dorme in posizione fetale. Qual è la didascalia, Filippo? L'idea di Freud che i trasporti mistici stanno a significare una mancata interruzione del cordone ombelicale?
Vediamo allora se trovi anche Jung.
Non è mica difficile. Questo cielo con nuvole ha qualcosa di infinito. Parla del desiderio di un io oceanico. Tra l'altro è la più bella.
Insomma, devo scattarne ancora.
Solo qualcuna. È un servizio, non un libro fotografico, Filippo. Guarda queste mie, con una digitale da poco prezzo. Lascia perdere la qualità. È l'idea che dovrebbe contare.
Forse è un po' ovvie. I germogli di un albero in primo piano. Questa è bella. Erbe e fiori tra le pietre sporgenti di un angolo di muro. La luce sembra invertirne i rapporti di peso. Quest'ultimo, diciamolo pure, un colpo di fortuna. D'accordo, farò qualche altro scatto. Ti lascerò tutto in redazione. Perché mi devi ancora una risposta. Ma non ho illusioni su quale potrà essere.
Ho la debolezza di credere che non potrò fare a meno di pensarti. Ma sono sicura che non vi saranno altre debolezze.
Ma perché, Sara, perché? Si può risolvere tutto in termini di dovere. Si può risolvere tutto in termini di rinuncia. L'amore. Non conta niente, l'amore?
Me lo sono chiesta anch'io. Ma non è una rinuncia all'amore quella che viene fatta in nome di un amore più grande.
Io, vedi, non sono come te. Io non ti sarò fedele. Cercherò altrove. Forse troverò. E cercherò di cancellarti. Ma avrò sempre qualche dubbio. Il dubbio di aver perso senza motivo qualcosa di prezioso.
Filippo! Perché richiamarlo? È più saggio di me. Non si è neppure voltato indietro. E adesso è per sempre. Signore, come farò a sopportare? Perché deve fare così male una cosa che io stessa ho deciso? Anzi, che tu stesso hai deciso per entrambi. Padre, vorrei restare qui.
Dici per sempre?
No, non lo so. Per tutto il tempo che ci vuole.
Forse ci vorrà molto tempo.
Non credo che abbia importanza.
Si tratta, figlia mia, di essere più concreti. E, scusami, meno sentimentali. Adesso sei condizionata dalla singolarità della tua esperienza qui dentro. Tornata fuori, ti attirerà di nuovo la ricchezza della vita.
Ma vede, io, padre, non mi sento vocata. Mi sento piuttosto provocata. Non posso fare a meno di rispondere. Le assicuro che in questo momento l'idea di una simile vocazione, come la chiama lei, mi impaurisce. Ma non posso andarmene come sono venuta.
C'è anche altro?
Ma sì. Forse un po' di tenerezza. Un'altra forma dell'amore. In questo momento vorrei condividere le difficoltà del convento. Lei sa che probabilmente saranno disperse altrove.
Nulla è ancora deciso. E nessuno di noi è indispensabile.
Forse ci viene chiesto soltanto di essere utili. E forse ci sarà anche data la grazia di esserlo per davvero. Per quanto, vede, se siamo stati chiamati dal nulla al dono della vita, magari indispensabili siamo. Siamo indispensabili perché siamo stati scelti. E forse nemmeno per l'utile, ma per un comune scopo di letizia. Sì, è vero. Non siamo presenti dall'eterno, ma siamo presenti da sempre nell'eterno. E così, in un mondo come il nostro, restano queste immagini di donazione assoluta, di assoluta maternità. È una garanzia che sopravviveremo, che c'è una ragione oltre la ragione, una speranza dove non sembra ci sia ancora speranza. Non è quello che volevo dire. Non è tutto quello che volevo dire. E non è solo che non si può dire e che non so come dirlo. Chiara però le aveva trovate quelle parole. Cara professoressa, oggi attraverso lei il Signore mi ha fatto un grande dono.
È inesprimibile la gioia e lo stupore che mi hanno attraversato nell'istante in cui ho trovato sul tavolo del refettorio la corrispondenza. La sua lettera è il secondo segno tangibile della sua grazia, che già da qualche tempo si riversa in abbondanza su di me, ma che dal giorno del mio ingresso in monastero sta giungendo in uno stile del tutto nuovo. Le sue parole contribuiscono a dar corpo alla mia scelta, contribuiscono a dare vita alla mia chiamata. Le sono così grata. Chiedo a Dio che mi conceda di essere per lei l'occasione di un'identica pienezza, di un'identica gioia. La mia conversione è iniziata appena 2 anni fa. Come vede, il cammino è stato breve, ma intenso. Mi trovavo ad Assisi, quasi per turismo. Ero partita praticamente sola, aggregandomi a un gruppo di giovani dei quali non conoscevo bene nessuno. Come ricorderà, all'epoca ero fidanzata con un ragazzo, alto, di bella presenza. Mi perdoni questo piccolo compiacimento. Ho ancora tanto cammino da fare. Lui mi amava alla follia e io lo amavo almeno altrettanto, anzi, ancora oggi continuo ad amarlo, sia pure in maniera diversa. Il Signore non ci chiede il sacrificio di tutti i nostri affetti, ci chiede solo di viverli nella maniera giusta. In quei giorni si teneva uno dei convegni giovani verso Assisi. Mi sono trovata nella Basilica Superiore, a mio giudizio assolutamente per caso. Ma durante la celebrazione c'è stata quella che io chiamo la rivelazione, di che si può dire facilmente. Tutto quello che io andavo cercando, l'amore che mi affannavo a costruire, era lì e nella forma più perfetta. Mi è entrato dentro come un torrente di luce. All'inizio mi ha addirittura fatto male. Mi ero chiesta tante volte chi fosse Dio. E mi ero data tante risposte diverse. In quel momento fu chiaro. Non un rito noioso, non una preghiera recitata a memoria, non un assente da recuperare nel momento in cui ti serve aiuto. E nemmeno uno stile di vita che viene o va di moda. Era amore. E in questo c'era tutto. Lo stile, la preghiera, il rito, l'aiuto e l'esistenza intera. Mi era stata data una chiave. E tuttavia non creda che per il Signore sia stato poi tanto facile acciuffarmi. Finché ho potuto, quindi finché Lui me lo ha consentito, sono fuggita, anche disordinatamente. Ero confusa, impaurita. Ho continuato a farlo in differente misura fino a che, toccando con mano, anzi con il cuore, il mio stesso cuore, non ho potuto più fare a meno di lui. Egli mi ha consentito di imparare che nel cammino non sono sola e che delle sue proposte posso, anzi devo, fidarmi. Devo. Nel momento in cui si prende atto di certe verità, continuare a non fidarsi, a fuggire, sarebbe da incoscienti. E io non sono un incosciente, me lo diceva anche lei. Lucilla è un po' svogliata,
ma non un incosciente. Chiara, Chiara, questa era la lettera che non volevo rileggere. Questa era la lettera che avevo perduto. E questa forse era la ragione completa del tuo sorriso, non solo per te stessa. Forse ci sono dei momenti in cui la soglia tra il tempo e l'eterno, tra queste due dimensioni parallele, si schiude. O forse l'intensità dell'attimo la consuma e vedi quello che sarai.
Sorelle, questo è il nostro ultimo incontro con Sara. Non importa la ragione per cui è venuta tra di noi e nemmeno contano le ragioni per cui l'abbiamo accolta. Ormai fa parte di noi, fa parte della nostra vita. E dal momento che lei fa parte della nostra vita, anche noi vogliamo restare nella sua, condividendo per intero noi stesse, quello che siamo, quello che pensiamo. Stamattina le abbiamo espresso i nostri dubbi, la nostra pena di un altro esilio imminente. Ma poi abbiamo pregato. Ci siamo comunicate con il pane dei forti. Abbiamo messo in comune le nostre anime nell'offerta al Signore. Abbiamo sentito che ovunque saremo insieme, perché saremo con Lui. E vorremmo che in Lui vi fosse anche lei.
Questo è esattamente quello che venivo a chiedervi. Lasciate che io resti con voi. Non so a che titolo, non so fino a quando, non so se sarà possibile, ma lasciate che ci provi.
Ringrazio Dio dal profondo per questo segno che Egli mi manda, per questa conferma di significato e per questa sua particolare benevolenza. E forse capirete anche voi. Ma a me tocca oggi parlare per ultima, come l'ultima delle mie sorelle. E anche questo capirete più tardi. Suor Chiara.
Le chiedo il permesso di lasciare la mia risposta al silenzio. Esprimerla sarebbe come mortificarla. Io ho appena fatto la mia promessa e io non chiedo che di seguirla, qui o altrove, nel modo in cui il Signore vorrà. E nel momento in cui mi sento piena di gioia per Sara, mi accorgo che lo sono allo stesso modo per tutti quelli che il Signore tocca con la sua grazia. Perché c'è una pienezza che prescinde dalla quantità, che prescinde dalla ragione, che ama tutti allo stesso modo, perché li ama dentro di Lui.
E tu, suor Ennedina?
Confesso il mio peccato di orgoglio. Ho pensato che da me dipendesse la tenerezza, da me dipendesse la misericordia. Affido al Signore la mia sorella malata, se non dovessi essere più accanto a lei, perché Egli non abbandona nessuno.
Suor Dorotea?
Io ricordo la clausura prima del concilio. Ero altrove. Le celle non avevano finestre nei rigori dell'inverno. E nella sala comune c'erano le stazioni della Via Crucis e ognuna aveva la sua croce. Le percorreva portandola sulle spalle. Nessuna di noi si apriva all'altra, nessuna conosceva l'altra. Ognuna procedeva murata nel suo silenzio affinché l'offerta fosse completa. Non v'erano meditazioni in comune, nessuna aveva occasione di suscitare ammirazione o compatimento nel suo percorso dentro Dio. Davvero non esisteva che Lui. Oh, madre, se davvero ci fosse chiesto di andar via, io chiederei di tornare in un convento come quello. Ma anche qui sia fatta la volontà di Dio.
potrò comunque offrirgli questo mio desiderio.
La privazione di una privazione. Sorelle, figlie mie, voi adesso aspettate la mia risposta. Ma io non ho che da comunicarvi il mio percorso. Suor Dorotea parlava della croce. La carità sono i due bracci della croce. L'amore a Dio, l'amore per i fratelli. Noi cerchiamo i nostri fratelli in Dio. E forse finiamo per vedere Lui soltanto e noi dentro di Lui. Allora mi sono chiesta se non fosse possibile anche il contrario. Se non fosse possibile cercare Dio nei nostri fratelli, dentro di loro, insieme a loro. Sara è venuta qui con la sua ricchezza di parole, ma erano parole ex abundantia cordis, che traboccavano dal cuore, e noi ci siamo fatte contagiare. Lei adesso ci chiede di rimanere, perché si è scambiata con il nostro silenzio. Perché non dovrebbe? Se non dovessimo restare, anch'io sceglierò un altro convento, dove sia possibile condividere l'esperienza di Dio, aprirsi a percorsi vocazionali e rinnovare anche negli altri la gioia delle nostre promesse. Ho capito che cosa era il rimpianto della mia musica. Un bisogno di condividerla. Ecco. Ho parlato per ultima, come ultima. Ciascuna di noi si preoccupi soltanto di offrirsi alla grazia secondo la sua reale capacità. Possiamo essere bicchieri piccoli o grandi. Abbiamo comunque la nostra destinazione. Solo dobbiamo cercare di essere tutti pieni fino all'orlo, perché solo in questo potremo essere tutti uguali. E tutti egualmente felici.
V'è un solo modo per superare i propri limiti. Accettarli. Farne un utile strumento a disposizione di colui che sa.
Non c'è amore più grande. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa. Ma allora vedremo faccia a faccia e ci conosceremo e saremo conosciuti come ora, in quest'attimo, ci stiamo riconoscendo. E non vi sarà più né sofferenza né paura.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato Clarisse di Liliana Cantatore. Personaggi e interpreti della quarta puntata. Sara Miriam Spera, la madre superiora Franca Salerno, Suor Maria Chiara Cristina del Sordo, Suor Dorotea Carolina Zaccarini, Suor Ennedina Valentina Lombardi, Filippo Alessandro Pala, Padre Domenico Aldo Russo, Padre Bernardo Rosario Tronnolone. Il dramma Clarisse di Liliana Cantatore è edito dalle edizioni Nema Press.
Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.